SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica. Digital and software, intelligenza artificiale. Additive manufacturing. SPS Italia, fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
Quando incontri Prosciutto di Parma, incontri un prodotto naturale. L'equilibrio perfetto tra gusto e leggerezza. E per stare leggeri, sentite qua. Pranzetto Parma e asparagi. Che coppia di sapori. Prosciutto di Parma, naturale in ogni fetta.
One Podcast.
You've admitted that you've had, you have a ketamine prescription.
Yeah.
What's that for?
Well, I mean, it's pretty private to ask somebody about a medical prescription, you know. But it's, I think it's something I'd say, like, there are times when I have sort of I don't know, like a negative chemical state in my brain, like depression, I guess, you know, is or like depression that's not linked to any negative views, and then ketamine is helpful for getting one out of a negative frame of mind.
Fa uso di ketamina per riprendersi dalla depressione. Gliela prescrive il medico ed è nell'interesse dei suoi investitori, dice lui. A 12 anni vende il codice del suo primo videogioco per $100. Oggi vuole portarci a vivere su Marte e dare la vista ai ciechi. All'università decide di sopravvivere con $1 al giorno, così per vedere se ci riesce. Oggi è il secondo uomo più ricco al mondo, è stato il primo per molto tempo. Ma le sue aziende, da Tesla a SpaceX, sono tutte arrivate sull'orlo della bancarotta. Soffre della sindrome di Asperger, una forma di autismo, ha sbalzi di umore continui e consigli di amministrazione delle sue società hanno tentato di farlo fuori più volte. Era bravo in fisica, sì, ma non il primo della classe. È imbattibile, invece, su X, i social che ha acquistato, dove twitta compulsivamente su qualsiasi tema, al punto che qualcuno l'ha descritta come una irrefrenabile voglia di cazzeggio.
He's a little different than a lot of other people. He truly embodies big thinking and risk taking.
Come dice Trump, qui, ha una propensione al rischio che sta fra quella di un pazzo pericoloso e quella di un genio. Da privato cittadino si è costruito un razzo da solo perché quando ha provato a comprarlo dai russi, siamo nei primi anni 2000, questi hanno pensato che li stesse prendendo in giro e gli hanno sputato sulle scarpe. Poi, quel razzo è diventato il primo prototipo riutilizzabile al mondo, ovvero capace di fare avanti e indietro fra la Terra e lo spazio, e ha già battuto tutti i record. E oggi, mentre testa Starship e Super Heavy, ovvero l'astronave e il razzo più potenti mai costruiti dall'essere umano, quest'uomo ha già cambiato per sempre l'esplorazione spaziale. Elon Musk fa politica, anzi no, fa geopolitica. Col suo potere tecnologico, che in America non è mai solo tecnologico, influenza il governo e l'opinione pubblica americani e vorrebbe rimodellare la traiettoria di quella che è diventata la sua nazione in base alla sua visione del mondo, a quello che per lui dovrebbe essere il futuro dell'umanità.
I think there are really two fundamental paths. History is going to bifurcate along two directions. One path is we stay on Earth forever, and then there will be some eventual extinction event. I don't have an immediate doomsday prophecy, but it's eventually history suggests there will be some doomsday event. The alternative is to become a space-faring civilization and a multi-planet species, which I hope you would agree that is the right way to go. Yes?
Credo che la storia possa seguire due percorsi fondamentali. Nel primo, resteremo sulla Terra per sempre, fino all'estinzione. L'alternativa è diventare una civiltà spaziale, una specie multiplanetaria. Quando a marzo 2022 mi trovavo a Odessa, sul Mar Nero, i centri di distribuzione alimentare ucraini, lo sappiamo, sopravvivevano grazie alla connessione Starlink e avevano magliette e cartelloni con la sua faccia e la scritta «Musk, ti amiamo». Adesso Kiev e i democratici americani lo accusano di aver dato accesso a Starlink ai russi. Ma il fondatore di Tesla è anche il capitalista straniero preferito dal Partito Comunista Cinese e da Xi Jinping, che l'ha ringraziato più volte per il successo di Tesla in Cina. Quasi a dire abbiamo bisogno di te. O almeno così era fino a qualche giorno fa, quando fonti anonime hanno confermato a Reuters un'indiscrezione che girava da un po'. SpaceX ha firmato un contratto classificato con un'agenzia di intelligence statunitense per la costruzione di centinaia di satelliti spia. Ma cosa c'è dietro Elon Musk? Io sono Greta Cristini e questo è Il Grande Gioco, il podcast di geopolitica che ogni settimana vi racconta in retroscena dei fatti più importanti accaduti in giro per il mondo, a partire dagli interessi, dalle paure e dalle ambizioni delle tre nazioni più potenti della Terra, Stati Uniti, Cina e Russia. Stati Uniti.
So is that a joint? Or is it a cigar?
No.
Okay.
It's marijuana inside of tobacco.
Okay. So it's like posh pot tobacco,
yeah.
Posh.
You never had that?
Yeah, I think I tried one once.
Come on, man. You, you probably can't because of stockholders, right?
I mean, it's legal, right?
It's totally legal.
Okay.
How does that work? Do people get upset at you if you do certain things? It's tobacco and marijuana in there. That's all it is. The combination of tobacco and marijuana is wonderful.
Durante una chiacchierata con Joe Rogan, comico californiano, nel 2018 Elon Musk fa un tiro di canna. E voi direte, vabbè, in California è legale. Sì, è vero, lo dicono anche loro in questo video. Il punto è che stiamo parlando del podcast più seguito al mondo, il video è in diretta ed è guardato da milioni di persone. Il giorno dopo, due dirigenti di Tesla si dimettono e le azioni dell'azienda scendono del 9%. Ma per quel che interessa a noi, il problema qui non è tanto Tesla, quanto SpaceX. L'aeronautica militare, cioè la US Air Force, inizia un'indagine, o meglio, una revisione del caso. Ma perché? Perché SpaceX è un'azienda certificata, è un appaltatore federale, è un contractor per il governo statunitense proprio per il lancio di satelliti. E Musk, essendone fondatore e amministratore delegato, ha un'autorizzazione di sicurezza governativa in cui deve dichiarare l'eventuale uso di droghe. Alla fine Musk ricompila il modulo e tutto si chiude bene. Ma questo ci dà già il senso di quanto Musk e il business di SpaceX, che ormai è diventato il più grande operatore satellitare al mondo, sia profondamente legato alle questioni di sicurezza nazionale americana. Pensate che, come riporta il Financial Times, Lori Garver, già vice direttrice della NASA, ha dichiarato: «Abbiamo avuto una situazione unica con la persona più ricca del mondo. La sua strategia commerciale era allineata alla nostra e lui voleva comunque fare ciò che ha fatto». Proprio negli ultimi giorni è uscita la conferma, come vi dicevo, di un contratto da 1,8 miliardi di dollari, firmato nel 2021, fra l'unità aziendale Starshield di SpaceX, che è diversa da Starlink, e il National Reconnaissance Office, un'agenzia di intelligence appartenente al Dipartimento della Difesa americana. Secondo questo contratto, Musk starebbe costruendo una rete di centinaia di satelliti spia. L'obiettivo qui lo decide l'agenzia americana: sviluppare il sistema di sorveglianza e ricognizione spaziale più capace e resistente al mondo. Come? Utilizzando i satelliti di Musk, che operano in orbite basse, si dice così, per tracciare obiettivi a terra e condividere i dati con i funzionari militari ed intelligence. In altri termini, il governo americano potrà acquisire velocemente e di continuo immagini delle attività a terra, virtualmente da quasi ogni parte del mondo. SpaceX e la NASA, infatti, hanno un rapporto solido, direi intrecciato. Pensate che nei primi sei mesi del 2023 SpaceX ha gestito quasi il 90% dei lanci di razzi statunitensi e ora ha un monopolio de facto nel lanciare dispositivi e uomini nello spazio. Al punto che la NASA stessa si sta rimodellando internamente, si sta ripensando proprio per via della comparsa di SpaceX. Pensate che dal 2011 al 2020, per portare astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale, gli americani dovevano utilizzare a pagamento un veicolo russo, la navicella Soyuz, partendo dal Kazakistan. Poi, il 30 maggio 2020, proprio SpaceX ha consentito agli Stati Uniti di riportare i suoi astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug.
America has launched.
Anche l'Europa si era affidata alla cooperazione con la Russia per lo stesso motivo, ma dopo la guerra in Ucraina abbiamo interrotto questa collaborazione e siamo rimasti senza sistemi di accesso allo spazio. Sì, perché un conto è avere il satellite, un conto è avere il sistema che lancia il satellite, ovvero il razzo. Ecco, per capirci noi, in Europa i lanciatori, i razzi non li abbiamo, o perlomeno siamo in ritardo con lo sviluppo dei nostri razzi, gli Arianna. Tanto che adesso che non possiamo più usare la Soyuz russa, a chi ci affidiamo? Sempre a lui, a Elon Musk. Per lanciare i satelliti Galileo, ovvero gli omologhi europei dei GPS americani, l'Unione Europea con l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ha firmato un accordo con gli Stati Uniti e SpaceX per il lancio dei satelliti Galileo tramite i razzi Falcon di SpaceX. Insomma, prima pagavamo il servizio ai russi, ora agli americani e a Musk. Ma come è stato possibile? Beh, perché come spiega l'ingegnere aerospaziale Marcello Spagnuolo, prima, ad esempio negli anni 60, tutte le tecnologie e i processi di accesso allo spazio venivano sviluppati dalle industrie nazionali. Poi i progressi nella microelettronica, nei materiali, hanno rivoluzionato la manifattura di questi dispositivi, che sono diventati più compatti, più performanti, meno costosi. È il principio che ha permesso a Musk di farsi il razzo da solo, per capirci. Ecco, questo ha reso possibile una sorta di democratizzazione dello spazio, e quindi la produzione è divenuta possibile anche da parte di società private e di start-up. Di pari passo, poi, la NASA ha iniziato ad esternalizzare ai privati non solo la produzione di tecnologie, ma dei veri e propri servizi, dando vita a una nuova economia dello spazio, la New Space Economy. Ma torniamo al contratto di Musk e ai satelliti spia. Della differenza fra Starlink, la rete di satelliti per l'accesso a internet, e Starshield, la nuova unità aziendale di SpaceX, se ne sa ancora molto poco, e la linea di demarcazione fra i due è piuttosto confusa. La presidente di SpaceX, Ginny Shotwell, anche lei un personaggio interessante, una volta ha detto: «Quando non sono sicura di quello che posso dire in un forum pubblico, non parlo. Ma posso dire che c'è un'ottima collaborazione tra la comunità dei servizi segreti americani e SpaceX». Per quel che sappiamo oggi, Starlink resta dedicata all'uso commerciale. Starshield, invece, è destinata ai clienti di governo, è specificamente progettata per le missioni di sicurezza nazionale, per rispondere insomma alle richieste delle forze armate statunitensi e quindi, se vogliamo, in prospettiva, per aderire anche naturalmente alla dottrina militare americana della Space Force, che ovviamente si sviluppa in base alle minacce e alle capacità spaziali dei nemici. E quali sono queste minacce? Beh, ad esempio lo spionaggio in orbita, attraverso l'incrocio fra satelliti, oppure immaginate un satellite che va ad occupare l'orbita in cui un altro satellite rivale vorrebbe posizionarsi, o ancora un satellite che rincorre un altro satellite come gatto e topo. Immaginate provocazioni, veri e propri incidenti fra satelliti cinesi, russi o americani, gli unici tre paesi con questa capacità di manovra spaziale. Non è fantascienza, è già accaduto. Nel 2022, pensate, un satellite cinese si è avvicinato a un satellite statunitense e ha provato ad accecarlo con la luce solare. L'anno scorso, invece, un razzo russo ha provato ad ascoltare le comunicazioni provenienti dalle trasmissioni di altri satelliti. Insomma, la storia secondo cui figure come Elon Musk e le sue aziende high-tech siano, ecco, al di sopra della legge non è proprio vera. Soprattutto quando queste società trattano di questioni di sicurezza nazionale, come in questo caso l'accesso allo spazio, che ovviamente ha un risvolto militare. Ecco, SpaceX è un'azienda che fa e farà anzitutto gli interessi nazionali americani. E la storia di Musk è una storia in cui un privato ha superato il pubblico in un campo che certamente ha un uso duale, appunto civile e militare. In generale però resta ancora un tallone d'Achille valido per tutti. Quei satelliti, così importanti per la nostra vita sulla Terra, devono essere anche difesi. Cina. I media statali e militari della Cina hanno risposto alla notizia del contratto di satelliti spia accusando l'America di alimentare la militarizzazione dello spazio. Un account social gestito dall'Esercito Popolare di Liberazione, riferendosi a SpaceX, ha detto: «Esortiamo le aziende statunitensi a non aiutare un cattivo a fare del male». Il redattore capo di Aerospace Knowledge, una rivista supervisionata dal Partito Comunista al potere, ha dichiarato in un'intervista che il progetto satellitare di SpaceX rappresenta una sfida alla sicurezza e alla stabilità globale. Insomma, sullo spazio la Cina sa di non poter contare su Musk e si sta attrezzando. Tanto che gli americani temono che Pechino si stia muovendo anche più velocemente di loro nella corsa allo spazio. Come? costruendo un arsenale di armi antisatellite e costruendo la propria costellazione di satelliti, la propria Starlink, se vogliamo, con decine di migliaia di satelliti. Satelliti, palloni spia, missili ipersonici. Come raccontato da alcuni funzionari del Dipartimento della Difesa americana, il programma spaziale cinese potrebbe paralizzare l'attività delle forze armate americane. Per capirci, facciamo qualche esempio di cosa sono in grado di fare i cinesi nello spazio.
They were actually able to grab a hold of one of their defunct GPS or BeiDou satellites.
What is the concern about them having that kind of capability in space?
Anything that can interact with a spacecraft for servicing is inherently capable of interacting with a spacecraft to harm it or to gather intelligence from it.
Secondo James Dickinson, comandante del comando spaziale americano fino a quest'anno, i cinesi hanno usato un braccio robotico per trascinare fuori dall'orbita uno dei loro satelliti in disuso. L'hanno fatto con i satelliti Beidou, il GPS cinese per capirci. Un guaio per gli americani, perché la Cina potrebbe così disabilitare i satelliti di comunicazione americani. Come spiega Tori Bruno, il CEO della United Launch Alliance, un'azienda aerospaziale americana anch'essa appaltatrice per la difesa americana, tutto ciò che può interagire con il veicolo spaziale per la manutenzione è intrinsecamente in grado di danneggiarlo o raccogliere informazioni da questo. Peggio. Poche settimane fa, i cinesi hanno anche lanciato un missile ipersonico in grado di orbitare intorno al globo più e più volte, per poi cadere a terra, prima che la maggior parte dei sistemi di difesa missilistica possa rispondere.
We continue to look at that very closely, but that's a capability they just recently demonstrated.
You could say to the satellite deorbit.
Pechino poi potrebbe fare attacchi informatici e prendere il controllo a distanza di un satellite americano, rubandogli i dati, oppure ordinandogli di uscire dall'orbita, farlo precipitare, insomma. L'incubo poi sarebbe riuscire a falsificare i sistemi di allerta missilistica in modo da non segnalare il lancio di un missile. Ma torniamo a Musk. Musk ha un rapporto privilegiato, alcuni l'hanno definito simbiotico, con la Cina. Ha incontrato più volte Xi Jinping, il leader del Partito Comunista, il premier Li Qiang. Ha costruito una gigafactory di Tesla a Shanghai. Ha dato essenzialmente avvio al mercato cinese delle auto elettriche, ottenendo concessioni ad hoc, un accesso diretto ai dirigenti. E al contempo la Cina, che vuole diventare una potenza automobilistica, ha contribuito a rendere Tesla l'azienda automobilistica di maggior valore al mondo. Ecco, Tesla ora dipende dal mercato cinese, un mercato che invece sta cominciando a sfornare auto elettriche a basso costo ma ben fatte, con i propri marchi nazionali, e che proprio per via di Tesla sono stati costretti ad innovarsi. Musk poi si è andato a infilare anche nelle questioni geopolitiche più delicate per la Cina e per il duello con gli Stati Uniti. Oltre a dirsi piuttosto favorevole alla Cina, nel 2021, mentre altre aziende si ritiravano dallo Xinjiang per via della persecuzione degli Uiguri, ne abbiamo già parlato, Tesla ha inaugurato una linea di stazioni di ricarica per auto che seguono proprio il percorso della Via della Seta e che Musk ha chiamato proprio così, Tesla Silk Road. Peggio, su Taiwan, lo scorso settembre, Musk ha detto questo.
You know, the fundamental thing here is really Taiwan. China has, well, really since for like half a century or so, maybe longer at this point, their policy has been to reunite Taiwan with China. From this standpoint, you know, maybe it's analogous to like Hawaii or something like that, like an integral part of China that is arbitrarily not part of China.
Qui la questione fondamentale è Taiwan. La politica di Pechino è stata sempre quella di riunire Taiwan. Dal loro punto di vista è come forse le Hawaii o qualcosa di simile. Una parte integrante della Cina che arbitrariamente non fa parte di essa. Soprattutto perché, continua Musk, la flotta del Pacifico degli Stati Uniti ha fermato con la forza qualsiasi sforzo di riunificazione. Il ministro degli esteri taiwanese ha subito risposto rimproverando Musk, dicendo che l'isola non è in vendita e suggerendogli di chiedere alla Cina di rendere disponibile il suo social X nella Repubblica Popolare, dove attualmente è vietato. I rapporti fra Taiwan e Musk effettivamente sono pessimi. Pensate che il governo di Taiwan intende produrre la propria rete satellitare, in modo da non dover dipendere dal servizio di Starlink di SpaceX. Secondo gli esperti taiwanesi, Taipei non vuol fare affidamento su Musk perché potrebbe decidere di tagliarci fuori a causa delle pressioni dalla Cina. lui ha soprattutto interesse a mantenere la sua quota nel mercato cinese. È chiaro, il governo americano non è contento di queste iniziative di Musk che deviano dalla sua politica estera verso la Cina e verso Taiwan. Tanto che qualche settimana fa la Commissione per la Cina della Camera dei rappresentanti americana gli ha inviato una lettera per chiedere perché le truppe statunitensi di stanza a Taiwan non hanno accesso a Starshield. SpaceX ha risposto che i deputati erano male informati e che in realtà volevano soltanto sollevare un polverone. Resta che l'impero di Musk mantiene delle contraddizioni geopolitiche con cui prima o poi forse dovrà fare i conti. Russia.
Well, I think there's no stopping Elon Musk. He will do as he sees fit.
Elon Musk è inarrestabile e bisogna trovare dei modi per persuaderlo, per scenderci a patti. Questo è il pensiero del presidente Vladimir Putin su Elon Musk il 6 febbraio scorso, durante un'intervista storica col giornalista Tucker Carlson. Vi ricordate? Di lui ne abbiamo già parlato qui. Ci sarebbero tante cose da dire sulla Russia, una potenza spaziale fin dagli anni 50-60 che compie ancora oggi missioni lunari. È notizia di qualche settimana fa che, secondo fonti non identificate negli Stati Uniti, la Russia starebbe sviluppando un'arma nucleare nello spazio in grado di disabilitare le reti satellitari americane. Putin però ha negato categoricamente e, secondo molti esperti, in realtà si è trattato di un modo per convincere i legislatori statunitensi a stanziare fondi per l'Ucraina bloccati al Congresso. Quello che sembra certo ed è confermato invece è che esistono piani russo-cinesi per la costruzione insieme di una centrale nucleare sulla Luna, in grado un giorno di supportare insediamenti lunari. Sulla Russia, l'Ucraina e Elon Musk si è parlato tanto. Vi ricordate, Musk aveva aperto un sondaggio ai suoi follower su come dovrebbe finire la guerra. Mentre a gennaio scorso Ukrainska Pravda, un giornale ucraino, ha rivelato che nel 2022 Musk avrebbe fatto fallire un blitz ucraino contro la Crimea. Avrebbe essenzialmente disattivato la connessione Starlink a cui erano attaccati i droni ucraini prima che questi colpissero una fregata russa. Insomma, Elon Musk ha un ruolo fondamentale nella guerra russo-ucraina, un ruolo che non è proprio chiarissimo. Mi preme però raccontarvi cosa sta accadendo ora in Ucraina.
Ukraine's newest target is something they've long cherished themselves. Small, white, rectangular satellite internet terminals from Elon Musk's Starlink, apparently in Russian hands.
Starlink in Ucraina io l'ho usato spesso. Era attivo mentre mi trovavo nel centro di distribuzione e accoglienza dei feriti a Severodonetsk, quando i russi erano già nel quartiere nord-est della città. Così come era attivo nelle postazioni militari nelle retrovie del fronte di Bakhmut, a Chasiviar. Lo sappiamo, Starlink è un sistema fornito ai militari ucraini in base a un contratto con il Pentagono. All'inizio di febbraio di quest'anno, però, il governo ucraino ha lanciato un allarme. Starlink lo stanno usando anche i russi, in maniera piuttosto massiccia, nei territori occupati. I servizi di intelligence ucraini avrebbero intercettato soldati russi in prima linea che confermano fra di loro che Starlink funziona. E da quel che emerge da un'inchiesta della CNN di qualche giorno fa, ci sarebbero un sacco di canali social russi di raccolta fondi che starebbero acquistando terminali e kit di Starlink per i soldati russi. Vengono acquistate in paesi terzi e così si aggirano anche le sanzioni americane.
Самая быстрая карьера Starlink в истории Starlink.
Here, a Russian soldier explains frontline damage to one of their Starlink units connecting attack drones and command centers.
Antenne для спутникового интернета Starlink.
Nel video che sentite, soldati russi mostrano terminali di Starlink colpiti. Sì, perché proprio in questi giorni le unità ucraine, per difendersi, stanno compiendo attacchi multipli di droni contro le trincee russe dove sono stati avvistati terminali di Starlink. La questione è così grave, banalmente perché i russi potrebbero ascoltare e dirottare le comunicazioni degli ucraini, che una commissione di deputati democratici americani ha chiesto un briefing urgente alla Shotwell, la presidente di SpaceX. Musk ha subito risposto dicendo che la sua azienda non fa affari con il governo russo e che il sistema non funziona in Russia. Ma il punto qui è diverso. Nemmeno Starlink pare abbia chiaro se la tecnologia possa funzionare o meno nelle zone dell'Ucraina occupate dai russi. Secondo gli esperti, Starlink dovrebbe poter limitare l'accesso ai terminali in possesso della Russia. Ma il problema qui è che al fronte, in prima linea, gli schieramenti sono spesso così vicini che è quasi impossibile identificare il giusto terminal e l'effettivo utente proprietario dell'account. e SpaceX, così, potrebbe non riuscire a distinguere chi bloccare. La puntata finisce qui. Io vi ringrazio per l'ascolto e se l'episodio vi è piaciuto, votate il podcast su Spotify, su Apple o sulla piattaforma che preferite. Attivate la campanella e scrivetemi su Instagram i vostri feedback. Io vi do appuntamento la settimana prossima, sempre qui, dentro Il Grande Gioco. Il Grande Gioco è un podcast scritto da me, Greta Cristini. Montaggio Giulio Rondolotti. Cura editoriale Marco Maisano. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.
SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica. Digital and software, intelligenza artificiale. Additive manufacturing. SPS Italia, fiere di Parma, 28-30 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.